Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
Update disfagie. Cosa funziona davvero? Oltre il 50% delle persone colpite da ictus si ritrova a dover convivere anche con la disfagia neurogena. Allo stesso modo, anche malattie neurologiche come la malattia di Parkinson o la sclerosi multipla possono causare difficoltà deglutitorie. Le procedure di trattamento evidence-based ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione della disfagia. Nell'ambito di un progetto di ricerca nel corso magistrale di terapia occupazionale, logopedia e fisioterapia della HAVK Hildesheim, è nata questa revisione sistematica della letteratura, che riassume e valuta i risultati più importanti degli ultimi anni di ricerche nell'ambito della disfagia neurogena in pazienti adulti. La ricerca della letteratura è stata condotta a metà 2021. Sono state incluse le linee guida in inglese ed in tedesco, così come i randomized control trials di metodologie terapeutiche non invasive che al momento della ricerca non avessero più di 5 anni. I materiali sono stati trovati in diverse banche dati, tra cui Medline, Cochrane e SpeechBite. Sono state trovate in totale 24 linee guida, 8 delle quali sono risultate conformi ai criteri di inclusione. Per quanto riguarda gli RCT, invece, ne sono stati identificati 61. Oltre ai criteri di esclusione, sono stati utilizzati a questo scopo anche il programma di valutazione Critical Appraisal Skills Program, CASP, e la RCT Standard Checklist, che hanno consentito una panoramica veloce riguardo la qualità degli RCT. Al termine del processo, sono stati inclusi nella revisione 33 RCT di alta qualità. In primo luogo, sono state analizzate le 8 linee guida incluse. La maggior parte di queste si riferiva a disfagie post-ictali ed erano state redatte in Canada, in Australia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America. Nel complesso, alcune modalità terapeutiche vengono menzionate con maggior frequenza all'interno di queste linee guida rispetto ad altre. Ad esempio, alcune misure compensative come il chin tuck vengono citate 7 volte, le modalità adattive come l'adeguamento della consistenza 6 volte, mentre le misure riabilitative, come l'esercizio di Shaker, vengono consigliate in 5 linee guida. Queste misure terapeutiche si basano sulla terapia funzionale della disfagia, FDT. Oltre a questo, la terapia respiratoria viene proposta in 3 su 8 linee guida. Allo stesso modo, viene citata 3 volte la consulenza e l'educazione delle persone colpite, così come dei loro familiari o caregiver. L'igiene orale e dei denti viene consigliata da 2 linee guida. Solo una volta, invece, viene considerato l'uso dell'elettrostimolazione neuromuscolare, mentre altre linee guida hanno riportato a riguardo una quantità insufficiente di evidenze. Considerando invece gli RCT, sono stati analizzati 37 studi provenienti principalmente dagli Stati Uniti o dalla Cina. La maggior parte degli studi mostrano buoni risultati per la terapia funzionale della disfagia, FDT, così come per l'elettrostimolazione neuromuscolare. Eseguendo esercizi di deglutizione forzata e per rafforzare la lingua, diversi studi hanno mostrato un miglioramento significativo della forza e della mobilità della lingua, così come della funzione deglutitoria connessa. L'esecuzione della manovra di chin tuck contro resistenza ha avuto un chiaro effetto e si è misurata una differenza statisticamente significativa in termini di miglioramento della disfagia orofaringea. In questo caso, il gruppo sperimentale è risultato significativamente migliore rispetto al gruppo di controllo. Uno studio ha invece mostrato miglioramenti significativi del movimento laringeo superiore e anteriore a seguito dell'esercizio di Shaker. Tuttavia, non c'è stata una differenza significativa tra i gruppi e si è registrato uno sforzo significativamente maggiore nel gruppo di intervento. Lo studio è stato inoltre condotto solamente su 22 soggetti sani e anziani. Come già menzionato precedentemente, al contrario delle linee guida, i risultati degli studi RCT sono risultati anche a favore dell'utilizzo dell'elettrostimolazione neuromuscolare. In combinazione con la terapia convenzionale per la disfagia, ha infatti mostrato un effetto positivo sulle funzioni deglutitorie e sulla qualità della vita. Tuttavia, ci sono stati anche studi che non hanno mostrato differenze significative tra l'uso dell'elettrostimolazione neuromuscolare oppure dei soli esercizi di deglutizione. Uno di questi studi, di Carnaby e colleghi, sarà oggetto di un episodio futuro. Sono stati inoltre identificati anche alcuni studi di buona qualità in relazione alla terapia respiratoria. Sembra dunque che l'allenamento respiratorio possa essere un'utile integrazione alla terapia convenzionale della disfagia, per esempio nel potenziamento della tosse volontaria. Lo studio di Young e colleghi, per esempio, ha riportato un miglioramento significativo della muscolatura sopra-ioidea, della pressione inspiratoria, del volume corrente e della scala di penetrazione e di aspirazione di Rosenbeck dopo 2 settimane di allenamento respiratorio quotidiano. Per l'efficienza deglutitoria e il miglioramento dell'attivazione dei segni di sicurezza della deglutizione è stato possibile mostrare un effetto di mantenimento a lungo termine. Esistono anche buone evidenze a sostegno dell'adeguamento delle consistenze. La deglutizione precoce con consistenze adattate alla gravità della disfagia rispetto alle misure terapeutiche puramente comportamentali portano ad un ritorno ad un'alimentazione normale significativamente più precoce, come succede ad esempio con il programma McNeil, che è stato oggetto degli episodi 18 e 19 del podcast tedesco e che lo sarà in futuro nel nostro italiano. Anche la stimolazione elettrica transcranica mostra effetti positivi sulle funzioni deglutitorie. Questa misura, in aggiunta alla terapia convenzionale per la disfagia, sembra avere un effetto anche sulle strutture cerebrali non compromesse, indipendentemente dal fatto che la stimolazione elettrica sia eseguita per via catodica o anodica. Un'igiene regolare del cavo orale ha mostrato un chiaro aumento della salute orale, sebbene non abbia avuto effetti sull'assunzione di alimenti. Tuttavia, un'igiene orale migliore può prevenire la polmonite da aspirazione. Anche l'uso dell'agopuntura ha mostrato effetti buoni e duraturi, ma sembra essere difficile da implementare nella pratica clinica. Per la terapia del tratto faccio-orale, FOTT o FOTT in tedesco, è stato identificato solo uno studio con un campione relativamente piccolo. Sebbene sia stato riscontrato un miglioramento nella scala di penetrazione e aspirazione di Rosenbeck, non sono state mostrate differenze tra i gruppi. Inoltre, gli effetti sono stati presenti solo durante la terapia, ma non oltre. Anche gli esercizi di deglutizione con nastro kinesiologico non hanno prodotto miglioramenti significativi nei rispettivi studi. La frequenza di trattamento variava significativamente tra gli RCT analizzati. Nella maggior parte dei casi si è trattato di periodi di tempo molto brevi, ad esempio pochi giorni o poche settimane. La maggior parte degli studi ha però mostrato una terapia ad alta frequenza di 5 volte alla settimana, a volte anche 2 volte al giorno. Sembra quindi che si possa raccomandare un inizio precoce del trattamento e un intervento quotidiano ad elevata frequenza. Nella loro conclusione, gli autori e le autrici di questa revisione criticano il fatto che, in relazione al trattamento delle disfagie, sussistano delle linee guida ancora obsolete, che spesso si concentrano solo su una specifica forma di disfagia o su una specifica patologia di base. Per questo motivo è stato necessario escludere diverse linee guida inappropriate da questa revisione. Inoltre, le linee guida dovrebbero fondare le loro raccomandazioni sulla base di studi randomizzati e controllati, eppure questo criterio non è stato sempre rispettato, portando quindi ad esclusioni di ulteriori linee guida, tra cui quelle tedesche. Per di più, a differenza degli RCT, le linee guida non sono state valutate in base alla loro qualità, motivo per cui i risultati devono essere interpretati eventualmente con cautela. Ciò nonostante, sono state riscontrate alcune difficoltà anche con gli RCT. Ad esempio, la replicabilità dei risultati non è sempre del tutto possibile, poiché sono stati inclusi anche studi provenienti da contesti culturali molto diversi da quello occidentale, in cui venivano analizzate metodologie di trattamento alternative, come ad esempio l'agopuntura. Alcuni trattamenti sono stati inoltre condotti da professionisti di settori differenti, cosa che può influenzare la qualità del trattamento. Sembra però esserci un consenso internazionale tra linee guida e RCT per quanto riguarda l'efficacia del trattamento funzionale della disfagia. Per il futuro sarebbe auspicabile la realizzazione di ulteriori studi di qualità provenienti da paesi occidentali, al fine di rafforzare i risultati e garantire una migliore replicabilità. Questo studio è stato riassunto da Alicia Kluth, studentessa della Ludwig Maximilians Universität di Monaco di Baviera. Traduzione a cura di Carolina Zanchi. Lasciamo ora la parola a Irene Battel, logopedista, dottoressa di ricerca e appassionata di riabilitazione della disfagia, che attualmente lavora come ricercatrice presso la Cochrane Rehabilitation per l'Università Statale di Milano.
Ciao a tutti, ringrazio tanto per l'invito a partecipare a questo podcast. Devo confessarvi che anch'io ammiro molto il lavoro dei nostri colleghi tedeschi. In ambito della disfagia fanno da apripista diverse iniziative a carattere internazionale e pensate che il presidente della Società Europea della Disfagia è tedesco, il professor Reinhard Givas. In questa revisione, devo essere sincera, gli autori si sono messi degli obiettivi veramente ardui. Verificare l'evidenza del trattamento della disfagia in tutta la popolazione neurologica è complesso. La disfagia varia in base alla diagnosi. Per esempio, in un paziente con esiti di ictus possiamo spingerci ad avere come obiettivo proprio la ripresa di una dieta normale. Diversamente, una persona con la SLA o con una malattia neurodegenerativa, dobbiamo aiutare questa persona e accompagnarla a cambiare consistenza fino magari alla scelta di una nutrizione artificiale. Entrambi i nostri interventi sono fondamentali, ma vanno in direzioni diverse. Ecco, e questo è stato il mio primo pensiero quando ho letto gli obiettivi di questa revisione sistematica e diciamo che rileva la mia formazione da clinica in neuroriabilitazione. Adesso il mio lavoro si concentra soprattutto come ricercatrice, lavoro alla Cochrane Rehabilitation e la Cochrane cerca proprio di portare evidenza scientifica in riabilitazione. In pratica cerchiamo di capire quali sono gli interventi riabilitativi che sono efficaci e i nostri strumenti proprio di lavoro sono che cosa? Le revisioni sistematiche. Così mi permetto un pochino di tediarvi su due cose sulla ricerca scientifica. I randomized control trial sono stati creati soprattutto per vedere l'efficacia di interventi medico-farmacologico e sono difficili da svolgere in ambito riabilitativo, soprattutto in logopedia, perché i nostri interventi sono complessi, pieni di variabili, per esempio la gravità, ma anche lo stato psicofisico, il luogo in cui viene fatta l'intervento logopedico e poi soprattutto il paziente crede in quello che facciamo, noi logopedisti crediamo in quello che facciamo, c'è il supporto della famiglia. Ecco, tutte queste variabili sono veramente difficili da controllare in uno studio randomizzato, controllato e quindi anche di conseguenza le revisioni sistematiche devono essere accurate, devono prendere in considerazione tutte queste variabili. Detto questo, ho deciso di fare l'analisi di questa revisione seguendo il modello PICO, che diciamo è il modello di riferimento che si fa all'inizio di ogni revisione sistematica. PICO sta per P popolazione, I intervento, C comparison e O è outcome, sono le misure di valutazione, le misure di outcome. Allora, la popolazione abbiamo già visto, no, che è un pochino troppo ampia, anche se sono stati bravi gli autori a definire almeno la popolazione neurologica. I sta per intervento. Allora, i risultati sono stati suddivisi in base ai gruppi di intervento, quindi mi è piaciuto molto, hanno suddiviso gli interventi compensativi in confronto con quelli riabilitativi e all'interno di quelli riabilitativi, quelli che si basavano sulla forza, sull'elettrostimolazione, sugli esercizi respiratori. A mio avviso quello che manca in questa revisione è razionale sull'applicazione dell'intervento. Per esempio, se io faccio un intervento con la manovra di Shaker, so che lavoro soprattutto sull'apertura dello sfintere esofageo superiore. Diversamente, se utilizzo la TDCS, stimolo le aree corticali, quindi va bene soprattutto se la disfagia è causata da un problema corticale, non sottocorticale. E così via via tutti gli interventi devono essere proprio specifici per la mia persona con disfagia. La C, comparazione, allora hanno individuato studi che avevano un gruppo di controllo, perché tutti gli studi con randomized control trial hanno un campione di studio di controllo. L'unica cosa è che hanno anche incluso delle linee guida internazionali, conosco molto bene quelle linee di guida e sono specifiche per diagnosi, quindi non mi torna bene perché hanno incluso delle linee guida in una revisione sistematica, ma questo sono io un pochino strana che adesso lavoro alla Cochrane e quindi so tutte queste informazioni. Riguardo alle misure di outcome, quindi la All Outcome Measure, la maggior parte degli studi prendeva in considerazione la PAS, la Penetration Aspiration Scale, quindi volevano valutare se l'intervento modificava la presenza di aspirazione e penetrazione. Ma noi sappiamo benissimo che il nostro intervento della disfagia spesso ha altre misure di outcome, per esempio la nutrizione, la modalità di apporto nutritivo, quei cibi, a quale consistenza sono, e poi anche una cosa importante, la qualità di vita, l'aspetto sociale, quindi mancano tutte queste informazioni. Allora, io chiedo scusa se in questa analisi un pochino sono stata troppo polemica, ma veramente mi piace così tanto lavorare e trattare le persone con disfagia che quando noto che vengono trattate tutte all'unisono come se fossero dentro uno stesso calderone, un pochino mi infastidisco. Io so benissimo che quando il mio intervento è specifico per quella persona, per quel tipo di diagnosi, per quel tipo anche di setting familiare, faccio la differenza, altrimenti sicuramente non modifico niente, forse faccio anche un danno, ma non solo alla persona, a me stessa, perché magari mi infastidisco che quello che faccio non ha più senso. Concludo ringraziando di cuore Carolina e Giorgio per avermi invitato e anche per tutto questo lavoro che svolgono in maniera gratuita per aumentare e diffondere la qualità del nostro lavoro come logopedisti. Ciao a tutti!
Voce ed editing a cura di Giorgio Benedetti. Se volete saperne di più sulle revisioni sistematiche nell'ambito della disfagia, vi consigliamo di ascoltare l'episodio 3 del podcast Disfagia in Evidenza, dal titolo A proposito di revisioni, a cura della nostra ospite di oggi, Irene Battel, e della collega Beatrice Manducchi. Buon ascolto!
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcastit. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.